Liguria Mattina, grazie a tutti perché sono stati bravissimi nel rispettare i tempi, quindi abbiamo 20 minuti circa, un quarto d'ora, 20 minuti, tanto nessuno di noi ha fame, quindi possiamo benissimo stare qui a discutere, fino alle 13.30 per il dibattito, chiaramente per le domande degli studenti, le provocazioni e gli spunti sono stati molteplici, tutti interessanti, per cui ora con ordine avete un microfono portatile. Facciamo così, che chi vuole fare una domanda, chi vuole intervenire viene qui perché altrimenti, ah eccolo là, perfetto, e chiaramente chi è chiamato in causa si alza in piedi e risponde. Aspettiamo un attimo gli affamanti abbandonino l'aula e così poi ci sentiamo un attimo. Chi vuole rompere il ghiaccio e avvicinarsi al tavolo e fare la prima domanda? O se non vuole fare una domanda può proporre una riflessione? Tutti prego, qua c'è il microfono, guarda il microfono. Sì, allora usa questo. Basta dietro e si siede qua con noi. Sì, si siede qua con noi. Perché poi i filosofi e i politologi sono stati chiamati in causa più volte, vero? O comunque il filosofo aiuto si sarebbe richiesto da molte delle questioni poste, quindi
seguendo il magistero di Jean-Claude che però se ne è andato in piedi, e vengo rapidamente, non troppo perché la questione è grossa, alla questione sollevata da Anna Caffarena, che però riguarda tutta la tematica profonda e, come dire, radicale della potenza civile, di cui abbiamo discusso in altre relazioni, a cominciare da quella di Venezuela. Allora, come si fa a essere potenza civile, in un senso che non sia solamente potenza non militare, quando si è pur sempre una potenza regionale e quindi egoista, che si rappresentano interessi particolari? Se si vuole essere, era, se ho capito bene il tuo ulteriore punto, una potenza civile in senso pieno, non è che allora bisogna non limitarsi a cambiare i mezzi, usare mezzi appunto non militari, ma bisogna intervenire a cambiare i fini, e qui poi il discorso si è interrotto anche perché non c'era tempo, ma uno sospetta, poi si dirà, che voglia dire cambiare i fini della comunità internazionale, del modo e delle finalità con cui una potenza, insomma un qualunque attore possa e debba stare nella comunità internazionale. Però la domanda, io poi la dirò brevemente oggi pomeriggio quando faccio la mia relazione, è assolutamente non solo legittima ma centrata. Però per andare subito non ho la risposta, ma alle controdomande, ai controdubbi. Allora, una comunità internazionale in cui l'egoismo sia delle comunità particolari sia eliminato non è dietro l'angolo, e non è neppure dietro l'angolo una comunità internazionale da cui sia eliminato il conflitto violento. La pace perpetua kantiana è una prospettiva concettuale, forse un'idea regolativa, ma non qualcosa che sta dietro l'angolo. E quello che potrebbe garantirla, e cioè il governo mondiale, non solo non è dietro l'angolo, figuriamoci, ci sono molte contraindicazioni. Sarebbe oppressivo e probabilmente polemogeno, creerebbe più conflitti di quanto non meno. Allora, perché le regioni? È una soluzione di ripiego, certo, rispetto a una soluzione cosmopolitica e universalistica. Però prima di tutto le regioni sono egoiste necessariamente, sono comunità particolari, ma non sono imperi. E non sono imperi in due senso. Uno, perché aggregano, moderano e mediano domande nazionali in un modo diverso da quello che farebbe un impero. E come giustamente è stato ricordato, di solito non riescono, guardate l'Europa, non riescono a mettere insieme lo strumento tipico di un impero, e cioè la potenza militare e la concentrazione della potenza economica in un punto. Da questo punto di vista le regioni riescono a fare una politica di pacificazione che né imperi regionali né tantomeno un governo mondiale riuscirebbero a fare. L'allargamento non è stato solo uno strumento di politica estera, ma è stato probabilmente la più cospicua, la creazione dell'Unione della comunità negli anni 50, ma più recentemente dopo il crollo del comunismo e lo sconvolgimento dell'Europa orientale, è stata certamente la principale opera di pacificazione e quindi di, come dire, l'operazione più kantiana che si poteva fare. Per carità, è stata fatta male, è stata fatta senza il necessario e tempestivo approfondimento delle istituzioni europee, sono stati fatti errori colossali tipo quello su Cipro e sulla Turchia, ma insomma un'opera di pacificazione lì certamente è stata fatta, perché integrandosi questi non si sparano più e si continueranno a odiarsi o a perlomeno ad avere in fortissima antipatia, pensate ai Balcani, ma non si sparano più. Questa è la prima ragione per cui le regioni sono diciamo così non da disprezzare. La seconda ragione è che le regioni, per egoiste che siano, si creano e si mantengono, ovvero si barcamenano, sono, come diceva un libro fatto unioni imperfette, attraverso il diritto, cioè non attraverso la pura e semplice potenza, e quindi attraverso una proceduralizzazione dei conflitti, che non è cosa da disprezzare. Questo è quello, è tutto quello che passa oggi con Veneto, o il mercato, meglio, bisogna dire. Cioè è quello in termini di pacificazione, di attenuazione degli egoismi e soprattutto delle forme violente e imperiose di affermazione degli egoismi, passa, come dire, la storia universale dei nostri giorni. Ed è per questo che le regioni, senza farne un'ideologia e senza incensarle, vale la pena di studiare.
Fatto vedere anche quello che in effetti l'Unione Europea è come potenza civile o è stata come potenza civile, e passo la parola per una riflessione, una domanda al professor Pierre Giovanni.